Sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, il padre che scopa la figlia, il nonno Finocchio che incula il marmocchio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Dalle 18.33 alle 20.50 ho solo un chiodo fisso in testa.
Ok, mi licenzio, vado a vivere a Roma e voglio diventare Rom. Così Berlusconi mi fa pure la casa.
Allora ragazzi, si avvicina la Pasqua, cominciano a farci una testa così sull'agnello. Adesso io, per carità, non è che voglio sempre parlare degli animalisti, non voglio sempre parlare dei nazi vegani, eccetera, eccetera. Però Parenzo, mi dà veramente fastidio questa cosa che ogni volta è come gli appuntamenti fissi, no? A Natale c'è una cosa,
è come il traffico,
devi darlo a Pasqua c'è un'altra cosa, adesso c'è l'agnello. E lo sai qual è, come dire, il mezzo, il mezzuccio che utilizzano questi personaggi, questi personaggetti, quello che ti portano in televisione, non so dove o in giro per strada, gli agnelli vivi, cioè ti portano l'agnellino
anche
vivo.
Anche loro fanno il loro lavoro, no? Di propaganda,
sì,
va bene,
sporco,
va bene,
lavoro, direi, loro sporco lavoro.
Beh,
direi.
Ognuno fa il suo, va bene, benissimo.
Lavoro di propaganda
in giro, dove l'hanno portato?
Sì, in televisione, per strada.
Bellissima,
la gente.
Grande idea portare un agnello vivo in televisione, molto buono.
Senti la signora Martani, che sì, come sai è una animalista convinta, vegana convinta, ex hostess della Ritalia, che è una delle, che io chiamo nazi vegana, signora Martani, che gira per Roma con un agnello e chiede alle persone: tu mangi l'abbacchio? Eccolo qui l'abbacchio.
Si sta avvicinando la Pasqua, vorrei sapere qual è il piatto al quale lei proprio non rinuncerebbe mai.
L'abbacchio a scottarito.
L'abbacchio a scottarito? Ah, aspetta un secondo, eh. Ecco qua, il suo abbacchio.
Ma no.
No, voglio sapere, lei sarebbe in grado di ucciderlo?
No.
Però mangiarlo sì.
Evitiamo di mangiarlo, va bene.
Allora, chi mangia l'abbacchio deve sapere che quell'abbacchio è chiaramente frutto dell'uccisione di un animale. Cioè uno deve dire, sì è vero, so che quell'animale è stato ucciso, quell'animale è stato ammazzato, è stato squartato, è stato allevato per essere squartato, perché tutto ciò appartiene al mondo della normalità. L'agnello è fatto per essere cucinato, non ha un'altra funzione. Cioè l'agnello è fatto per essere cucinato.
Beh, fa anche altre cose.
Beh, però, fa anche altre cose, cresce, eccetera. Alcuni crescono, altri invece vengono cucinati per l'uomo. Perché c'è una differenza tra l'agnello e Parenzo. Chiaro? O no? O ti senti uguale a un agnello tu?
Ma che sei matto?
Cioè ti senti sullo stesso piano di un agnello?
Ma
ti puoi sentire sullo stesso piano di un agnello?
Ma assolutamente no,
no,
ma non per questo non rispetto l'agnello però.
Ma che c'entra rispetto? Cioè non è che lo piglio a badilate. Non lo piglio a badilate. Se fossi un coltivatore
ieri e mi hanno sommerso di tweet, cioè, io francamente l'agnello mi piace molto.
Ti piace molto, ti piace molto. Anche a me piace moltissimo. Lo mangio poco, però a Pasqua lo mangio.
Costolette
d'agnello. Senti un animalista, un altro animalista che dice là, di questi che fanno gli appelli con i le locandine mortuarie con un agnello dentro, come se la morte di una persona fosse la stessa cosa della morte di un agnello. No, no, no.
Gli animali provano emozioni come le proviamo noi, come le prova il vostro cagnolino. Sono in grado di avvertire il piacere, il dolore, la paura quando sono in fila nel corridoio della morte, uno dietro l'altro ad attendere la propria esecuzione, mentre ascoltano le urla del malcapitato prima di loro e avvertono l'odore del sangue.
Cioè, è come la mattanza degli esseri umani, no? Cioè, come gli ebrei in un campo di concentramento.
Ma non esageriamo.
No,
adesso.
Secondo questi signori, qua. Ma secondo questi
ho
signori.
Detto, non esageriamo.
No, ma lo dico loro, secondo questi
ho
signori.
Capito, ma dico una sciocchezza, dai. Ma
cioè, gli agnelli, gli animali aspettano la morte. Come un ebreo magari temeva la morte all'interno,
diciamo,
di un campo di concentramento.
Ma non diciamo,
lo dicono loro, digliela a quelli.
No, non, non diciamo stupidaggini.
Ho capito, è così, è così. Allora ragazzi, la vicenda Meloni, questa mattina dal signor Milan al signor Giannino Meloni ha detto: non sono una persona priva di coerenza, perché secondo lei avrebbe sempre detto la mia candidatura in realtà è la estrema ratio, se le cose non dovessero essere, se non ci dovesse essere l'unione del centrodestra, l'estrema ratio. I politici, la realtà è che trovano sempre una scusa per uscirne fuori.
Bravo, sì,
cioè
esatto,
vanno a ripescare. No, ma io non è vero che ho detto che non mi sarei mai candidata. Ho detto che c'era una possibilità all'estrema ratio. Ma scusa, cara Meloni, quando sei andata a dire a quel militante non mi candido perché come faccio al settimo mese di gravidanza, non è che hai detto no, però vediamo, magari no, magari se tutto va allo scatafascio mi candido. Cioè, le cose sono molto chiare. La gravidanza non c'entra nulla, il discorso sulla maternità non c'entra niente, le frasi di Bertolaso non c'entrano niente. Si tratta del fatto che la Meloni e Salvini vogliono inchiappettare Berlusconi. Cioè, vogliono prendere il posto di Berlusconi nella leadership del centrodestra.
Sì.
E vabbè, inchiappettare in senso figurato.
Sempre fissato.
Ma no, ma inchiappettare
vendita.
Le metafore di questo tipo vengono sempre fatte,
Sì.
Si può tentare di dire tutto, ma io non sono una persona priva di coerenza.
Oppure nella Lega le cose non è che vanno per il verso giusto, perché ieri Bossi ha detto che Salvini è un coglionazzo, era Bossi e non Berlusconi, perché se vuole prendere la leadership del centrodestra non è questo il modo giusto per prenderla. Senti, un deputato importante, certo della Lega, ma un singolo deputato in altre epoche non sarebbe accaduto, come risponde, come
a
risponde al signor Centinaio, sì, come risponde a Bossi, cioè Centinaio, si dice Bossi è un semplice militante.
Con tutto rispetto per Umberto Bossi, quando Bossi era il segretario federale della Lega nessuno doveva aprire bocca. In questo momento il segretario federale della Lega si chiama Matteo Salvini e di conseguenza Umberto Bossi si deve adeguare come gli altri militanti. E quindi,
deve stare zitto Bossi?
Certo, perché io stavo zitto quando Umberto Bossi parlava e Matteo Salvini stava zitto quando Umberto Bossi parlava.
Presi dalla polemica sulla Meloni e altre cose, Parenzo, ci siamo dimenticati nei giorni scorsi di mandare in onda il meraviglioso inglese di Renzi.
Ah, già.
Allora,
certo,
io posso dire una cosa:
sì,
un presidente
sì.
del Consiglio, secondo me, non è obbligatorio che sappia l'inglese anche nel 2016. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio. Ognuno ha la sua storia, no? E non è che tu non sei un bravo politico se non sai l'inglese perfettamente,
certo,
cioè
bravo,
se non sei in grado di esprimerti in inglese. Cioè può essere un presidente del consiglio meraviglioso pur non avendo un inglese fluente.
Sì.
E dunque, secondo me, quando vai all'estero, quando parli ad una platea, devi parlare in italiano.
Sì.
Cioè,
no, ma è anche goffo
devi
come lo
parlare
fa, fai
in
una doppia
italiano,
figura di merda, giusto,
italiano. Parli in italiano, ci sono i traduttori, così uno si capisce meglio, non c'è possibilità di
errore. No, ma te lo devi portare dall'Italia per un traduttore,
ma
è una donna bellissima,
se vuoi imparare l'inglese, fallo pure a 40 anni, va benissimo, lo fai, prendi lezioni private, poi quando sei in grado perfettamente, non è che possiamo sentire I can, io perché
è peggio ancora.
No, ma senti questa cosa, I can lose some points, cioè voleva dire, credo, posso perdere qualche punto di percentuale nei consensi.
Noi
cosa
volevamo savoir,
senti
I can lose some points on the polls because we decided this strategy. Maybe I can lose some points in the survey, in the polls, but I prefer lose in the polls.
Qualcuno mi dice ha fatto dei progressi da un po' di tempo a questa parte, sicuramente, ma non è che il Presidente del Consiglio stava all'università qua, cioè non è che facciamo gli esperimenti, le prove in inglese. Senti questa cosa tu, Italy Sleeping Beauty.
A girlfriend in coma,
some journalists have called Italy. I prefer Sleeping Beauty. But for the Sleeping Beauty needs a kiss. This is not the program for your night today in Roma.
Bah, ragazzi, io veramente non capisco.
Ma non ho capito niente, però.
No, Sleeping Beauty. Magari siamo noi che non capiamo. Il problema è che ci sono tante persone che qui sono all'ascolto e che sono professori di inglese. Chiamateci per capire anche il livello dell'inglese, no? Il livello. E da ieri sera, devo dire, Parenzo, il mondo si divide in due. Quelli che al 91esimo della partita tra Juventus e Bayern di Monaco hanno esultato, hanno goduto quasi come fosse una prestazione sessuale, diciamo. E quelli che invece si sono depressi. Questa è la grande divisione di oggi, no? Cioè quelli che in Italia, l'Italia è divisa in due, quelli che ieri hanno goduto come matti al 91esimo della partita, al 91esimo e oltre la partita Bayern Monaco Juventus, e quelli che invece si sono depressi, hanno passato la peggiore giornata della loro vita. Anche perché quelli che dicono beh, la Juventus ha fatto una grande partita, una partita meravigliosa, io sono sicuro che la maggior parte dei tifosi della Juventus pensa una sola
cosa. È scontente,
certo. No, pensa una sola cosa: era meglio perdere 3-0 che perdere in questo modo. Questo non c'è. Era meglio perdere 3-0 il primo tempo. Torna con noi Vittorio Feltri. Vittorio, come stai?
Bene, signori miei.
Come andiamo?
Voi?
Come andiamo?
Molto bene.
Senti, ma tu sei tra quelli che hanno goduto ieri sera oppure sei uno di quelli che ha...
Non gliene frega niente, secondo me.
Oppure non te ne fotte nulla?
No, io sono appassionato di calcio, ma non sono il classico tifoso che poi diventa matto per una squadra oppure fa il tifo contro. Io avrei preferito che la Juventus vincesse, e fra l'altro era in grado di farlo, perché secondo me si raggiunge al 91esimo bastava buttare i palloni in tribuna anche in faccia.
Sì, forse c'è stato qualche piccolo errore.
Insomma,
anche in
faccia agli allenatori.
Anche in faccia agli allenatori.
Cioè, buttare la palla addosso a Guardiola.
Sì, anche così, diciamo che a un certo punto, quando la partita è vinta, bisogna adattarsi anche alle scarponate, come fanno poi tutti quelli che vogliono vincere a tutti
le partite. Senti, Vittorio, io voglio capire una cosa. Sì. Tu, se votassi a Roma, siccome tu voti a Bergamo e non te ne fotte nulla, per fortuna non voti manco a Milano, a Roma chi voteresti in questo momento?
Questo è buono.
Cioè, beh, bisognerebbe intanto sapere quali sono i candidati.
Beh, diciamo i candidati tanti. Attuali. Tanti.
Ci sono più candidati che elettori.
Cioè, c'è quella dei 5 Stelle, c'è Giachetti, ci sono tre candidati più o meno nel campo della destra, anche se Marchini non può essere. Tra tutti questi, tu, Vittorio Feltri, oggi per chi voti? Per quella dei 5 Stelle? Per chi voti?
Quelli di destra non li voto perché non esistono, nel senso che non sono riusciti neanche ad organizzare un gruppo che possa farcela, quindi sarebbe un voto sprecato.
Un suicidio, diciamo.
Tra diciamo il 5 candidato Stelle. Del PD e 5 Stelle, voterei 5 Stelle perché mi piacerebbe vedere come va a finire, no? Cosa succede.
Oh, questo è interessante. Dunque, fossi a Roma, voteresti per la signora Raggi, che pure è una bella ragazza, una ragazza anche carina.
E questo non è da sottovalutare.
Mai,
e poi mi sembra anche intelligente, insomma, questa ragazza. Vediamo cosa sa fare. Insomma, tanto
metteresti alla prova i 5 Stelle,
perché tanto peggio dei precedenti non potrebbe fare.
Quello sicuro. Anche se a Roma ci vorrebbe Feltri sindaco,
ma no, forse... per l'amor di Dio, guarda, io non so amministrare neanche il mio portafoglio, figurati.
Scusami Vittorio, ma se a Napoli vogliono candidare un ingegnere Brianzolo tifoso della Juventus, i 5 Stelle,
Brambilla,
nel massimo del suicidio, cioè presentano Brambilla, Brianzolo, Monzese tifoso della Juventus a Napoli, allora tu puoi essere candidato a Roma tranquillamente.
Sì, quello è vero, però tu mi capisci che fare il sindaco non è mio
mestiere. No, per carità.
Però a me anche questa cosa del Sciur Brambilla che va a Napoli nel tentativo...
Cioè tu dici solo un milanese può raddrizzare Napoli?
No, è un tentativo vano quello di Brambilla.
Però questo può essere interessante, è solo un Brianzolo.
Però è divertente, insomma, in questo momento in cui i politici non sono affidabili, che tutto è diciamo abbastanza caotico, va benissimo un 5 Stelle a Roma, vediamo cosa sa fare, e anche un Brianzolo
a Napoli.
Beh, bellissimo, è divertente.
Sarebbe molto divertente uno che sta da 10 anni a Napoli perché sta con una napoletana, tifa la Juventus, eletto sindaco di Napoli. Forse solamente un Brianzolo, completamente strano alle logiche di Napoli, potrebbe rimettere in sesto Napoli, oppure esserne travolto. Fermo che c'è il traffico, adesso torno subito da te, aspetta.
Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico.
La Zanzara.
So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want?
Allora ragazzi, con noi Vittorio Feltri, prima di farti
molto
proseguire
bene.
Vittorio, c'è una cosa che voglio farti ascoltare ed è una frase che secondo me è sconcertante, quella di ieri di Berlusconi, ieri, l'altro ieri,
sui
non
Rom.
Mi ricordo, sui Rom, è pazzesco,
ottimo.
Mi hanno scritto un sacco di persone.
Compagno Berlusconi, ottimo.
È una cosa fuori da
compagno
ogni logica, fuori da ogni logica, che forse dimostra, non so, forse la un uomo che non sa che pesce pigliare. Aspetta, te la faccio sentire prima, è una frase che lui ha detto su come risolverebbe il problema.
Bravissimo.
Dei Rom. Parenzo ovviamente lo appoggia.
Bravissimo, bravissimo. Compagno Berlusconi.
Il che è tutto dire, Berlusconi dovrebbe essere preoccupato di questo.
Ottimo.
Senti, senti.
Non c'è possibilità di entrare con una ruspa nei campi Rom attualmente e buttarli per aria. Nei campi Rom ci sono più di 100.000 nomadi che sono di cittadinanza italiana. Bisogna prima risolvere il problema di un loro posizionamento e io ho in mente... per esempio la costruzione di quartieri dislocati in giro per l'Italia dove, come Bertolaso ed io abbiamo fatto all'Aquila, possono essere sistemate queste famiglie, imposte a queste famiglie delle regole da seguire come i bambini a scuola e offerti dei lavori pubblici a ciascuno di loro.
Cioè cittadelle dei Rom e posti pubblici ai Rom, ma è impazzito, è rincoglionito completamente, Vittorio?
Ma diciamo che c'è un risvolto ridicolo in tutto questo, mi rattrista sinceramente.
Appunto.
Cioè, è quel ridicolo amaro, no? Che ti fa pensare che sia arrivato il momento di chiudere la bottega. Purtroppo io ho consigliato ieri in un tweet a Berlusconi,
sì,
di pensare seriamente all'eutanasia.
No, come? Cioè l'eutanasia anche vera, vera e propria
politica
per carità, per carità.
Ma ci mancherebbe altro, però a questo punto credo che sarebbe la soluzione migliore, anche perché immaginare che Salvini, che
sì,
ha molti più voti di lui,
sì,
possa stare a prendere gli ordini da Berlusconi è infantile, cioè è qualche cosa di assurdo.
Cioè in questo momento deve succedere il contrario, cioè Salvini che deve comandare. Cioè secondo te Salvini fa bene insieme alla Meloni a sfidare Berlusconi? Parte che...
No, ma fa bene soprattutto a staccarsi da Berlusconi, perché una eventuale coalizione,
sì,
con Berlusconi, Salvini e la Meloni,
sì,
non potrebbe che danneggiare sia Salvini che la Meloni, perché si tratterebbe di un déjà vu, cioè di una minestra riscaldata che ha già dimostrato di non essere all'altezza di
cioè, ormai tu dici che dopo queste elezioni i numeri di Forza Italia saranno ridotti proprio al lumicino, tu dici?
Ma sì, assolutamente, già adesso basta dare un'occhiata ai sondaggi, si capisce che il problema è quello di avere dei consensi, perché anche a Milano, voglio dire, tutti criticano Sala.
Ma tu chi voteresti a Milano?
Beh, io a Milano non voto, per cui non ho...
ma chi voteresti?
Non mi sono posto il problema.
No,
però
no, secondo me voterebbe Sala.
È chiaro che io anche vivo a Milano, ascolto, eccetera.
E chi voteresti?
Quasi tutti favorevoli a Sala, perché è notorio che non sia un uomo di sinistra. È abbastanza affidabile, ha fatto questo export che poi piaccia o non piaccia.
Dunque lo voteresti, diciamo.
Ma sì, è votabile. L'altro signore Parisi, che è romano,
sì,
altro,
tifoso della Roma, sì,
tifoso della... Cioè, non è che proprio sia così conosciuto al punto che i milanesi correranno.
Cioè tu dici, se gira per strada non lo conosce, non lo riconosce nessuno.
No,
se entra in un ristorante,
non gli fanno neanche lo sconto perché non lo riconosce.
Va bene,
ma non lo so, non sono cose, diciamo,
no, ma
di
sono
malevolenza.
Cose... No, per carità, per carità.
Io cioè, cerco di ascoltare, di vedere. E
l'umore,
mi
diciamo, l'umore.
Io lo colgo così. Poi spesso sbagliamo.
No, per carità. A me mi fa incazzare solo una cosa. Quando uno dice mi voglio candidare a Roma per un gesto d'amore, ecco, quelle cose lì mi fanno incazzare, perché non c'è nessuno che si candida per un gesto d'amore. Nessuno. Scordiamoci i gesti d'amore. Ciao Vittorio, a presto. Ciao.
Cruciani, sto uscendo ora dall'analista. Sono d'accordo con te sulla Meloni per la prima volta, cazzo.
La Zanzara. Ma se Parenzo c'ha sto occhiaie, mo che gli è nato il ragazzino e gli deve pulire il culo, ma che occhiaie gli verranno?
Cruciani, ho i 200.000 euro.
Cruciani, sono un rappresentante di creme anestetiche, no? Se hai bisogno mi fai sapere, no? C'è di tutto, diciamo, percentuali. Se vuoi sentire poco dolore devi andare su un 60-70%.
Ragazzi, iniziamo con i vostri interventi, dai, 800-24-00-24, per quello che avete sentito, per i WhatsApp, 393-71-71-701, apriamo le danze, Parenzo, che dici?
C'è,
le
apriamo le danze. La cosa, apri i centralini,
la cosa che mi fa,
tutto,
che mi stupisce però...
Io odio quel numero di telefono.
Odio quei numeri di telefono, odio.
Terribile, adoro.
Guarda che arrivano un sacco di messaggi in realtà a tuo favore.
E mandateli, cazzo.
Ma noi abbiamo anche mandati. Regia.
Abbiamo fate anche presto, mandati. Mandate presto, subito.
Io non riesco a capire se è vero quello che ha scritto Francesca Pascale, che è la fidanzata, sì, di Berlusconi, su Instagram contro Giorgia Meloni, dandogli della fascista moderna, una raffinata fascista moderna.
Interessante questo.
Quindi siamo certi, scrive la Pascale, o scriverebbe la Pascale, che se la Meloni diventasse sindaco di Roma saranno multati i gay, i neri, gli immigrati. Per i cattivi sarà pronto all'uso un cucchiaio di Made in China, di olio di ricino. Io non credo che abbia scritto una cosa del genere, dai. Ah no, lei è una raffinata fascista moderna. Le donne potranno votare, possono avere figli fuori dal matrimonio e presentarsi al Family Day puntando il dito contro il prossimo, e chi se ne frega se il buon Dio ci dice di amarli come noi stessi. Bah. Devo dire la verità, anche Berlusconi che tuona contro i fascisti alleati di Salvini è anche un po' ridicolo. Lui spesso nella sua carriera politica si è alleato con fascistume vario, eh? Cioè si è alleato con gente di estrema destra, mi ricordo una volta si era alleato in maniera molto stretta col signor Storace, che non è fascista certamente, però comunque viene da quella storia, no?
Certo.
Allora andiamo a Napoli, vai Raffaele, Raffaele, vai, vai Raffaele.
Pronto?
Vai Raffaele, dimmi.
Cruciani caro, finalmente abbiamo la possibilità di potersi sentire, perché ma ho veramente telefonato più volte.
Caro Raffaele, finalmente abbiamo la possibilità. Vediamo quello che hai da dire, vediamo se è un piacere oppure
no. Interessante, vediamo.
Sì, certo, certo. Diciamo che io ho da dire piccole tre cose, ma semplici, semplici da perdere.
Andiamo, andiamo, vai, vai, la prima.
La prima è, dico, fino a 10 anni fa,
sì,
d'accordo, non si parlava assolutamente che un capretto, un agnellino, potesse suscitare tanto bordello che è caduto. Io dico, riferiamoci al regno animale, va bene, semplicemente. Allora dico, ci sono animali erbivori,
sì,
e ci sono animali carnivori.
E dunque?
D'accordo.
Sì.
Quindi a questo punto vuol dire che esiste in natura la possibilità di mangiarsi l'altro animale più piccolo. Quindi dico, noi siamo carnivori. Quindi
cioè anche gli animali mangiano... anche
problematica che l'agnello, questa gallinella.
Vabbè, esaurito il primo argomento, anche gli animali mangiano la carne. Poi
e gli altri animali.
Poi
poi secondo argomento, mi riferivo a quello che si diceva ieri a proposito dell'islamismo, quello
Raffaele, passiamo al terzo argomento.
Sì.
Qual è?
Non mi fai dire nulla.
No, andiamo al terzo argomento, Raffaele, dai.
Dai, il terzo argomento, quello un poco più spiritoso e piccante, che ieri ascoltavo Pupo,
sì,
e così,
sì,
tanti altri che partecipano.
A proposito di Pupo qua.
E allora?
C'è un odore strano.
Gli miei o qualcosa in più. Oh, tutti chiamano alla grande, e penso che l'unico essere umano su Napoli o sulla terra so io, che a 71 anni io non chiamo più.
Ma scusami, ma Raffaele,
avrò fatto
questo
la
desta
vita
l'interesse di Cruciani.
Tu... ma perché non ce la fai più a 70 anni? Spiegami.
Ma diciamo che non ce la faccio più perché il mio fisico...
Hai fatto la prostata?
No, non ho problemi di prostata, sono fresco.
Però non ti tira più, non ti tira più.
Ma non si arrizza, non sale, però dovrei fare una prova con una 25enne che si innamorasse di me. Ma il che non
ma no, non l'innamoramento, l'innamoramento è necessario. Cioè, tu hai chiamato per raccontarci, oltre alle tue, come dire, bellissime idee sull'islamismo che non abbiamo ascoltato, e su un'altra vicenda.
Vabbè,
adesso non è che possiamo fare un monologo, però no, hai chiamato per dirci che a 70 anni non ce la fai più, sostanzialmente.
Ma credo che in parecchi, io vi adoro.
Amico mio, io non lo so, però Parenza, a te ti interessa che Raffaele, che è un problema grave, a 70 anni non ti tira più.
Meno di nulla. Chiedo scusa.
Perché? Scusa, poveraccio, lo devi trattare così. Perché devi trattare
da
così?
Un medico? Ma chi se ne frega? Vabbè, vada da un medico.
Benvenuto, Parenzo.
Parenzo dice che non gliene frega niente. Vabbè, se non
nulla,
ti tira più.
Nulla,
diciamo
nulla.
Diciamo che
nulla.
Vorrei tentare di avere a che fare con te. Toglimi a Parenzo perché non ci troviamo proprio. Non
no, ma è reciproco, caro.
Una persona. Ma come idee non ci troviamo.
No,
no,
ma scusami, tutta la linea.
Raffaele,
se si parla col tuo amico Giuseppe.
No, non mi interessa l'islamismo, Raffaele, io voglio capire una cosa.
No, l'islamismo in generale.
No, ma non ho capito una cosa, perché
delle repressioni che fanno esercitano sulle donne.
Sì, va bene, Raffaele, però spiegami una cosa, ma tu quante prove fai per capire se ti tira ancora oppure no? Spiegami.
No, ma non è questione di fare prove. Io purtroppo, cioè purtroppo, fortunatamente vivo una situazione con mia moglie che è quella...
Che è drammatica, che è drammatica.
Ma diciamo, no, assolutamente. Insomma, diciamo che ci tentiamo,
ma non ce
la
fate.
A mezza cottura non vai da nessuna parte.
Che vuol dire a mezza cottura? Traduci.
A mezza cottura dovresti saperlo, insomma, è quando comunque riesci a venire, ma sai... Non te ne accorgi manco e che non riesci manco a fare la penetrazione.
Lo so, è un problema grave, Parenzo, è un problema gravissimo, è un problema importante tra molte persone over 60 in Italia.
Molto.
Problema gravissimo, e tu adesso lo tratti così, come se fosse che schifo,
non
Raffaele.
Me ne frega nulla della sua mezza cottura, come mi segnala l'ottimo Ruffini, stasera in onda sulla 7 dalle 21:10.
Che t'ha scritto Ruffini?
No, gli sto scrivendo io, grande programma stasera sulla 7, Paolo Ruffini.
Vabbè, non ce ne frega niente a noi.
Come ce ne frega niente?
Ma non ce ne frega niente. Ruffini, no, di Paolo Ruffini mi frega moltissimo, del programma di Paolo Ruffini non me ne fottuto una mazza.
Ma
grazie Raffaele, Ruggero, Roma, vai, Ruggero.
Pronto?
Dimmi.
Sentiamo quest'altro miserabile.
Parenzo e Cruciani, tutto
ciao,
a posto?
T'ha detto che sei un miserabile.
Te
subito, un altro miserabile.
Ah, già sono un miserabile io? Allora, senti una cosa, volevo parlare per quanto riguardava il fatto di Berlusconi.
Sì.
Allora,
ecco.
Io sono una guardia giurata
sì.
E ti posso dire che sto a contatto con questi Rom,
sì.
Chiamiamoli così, l'educazione, e fanno veramente schifo. Però se ragioniamo negli anni
in che senso
furono,
fanno schifo?
Fanno schifo perché sono i primi a livello di furti, sono i primi a livello di scippo, sono i primi a livello di violenze e quant'altro. Davanti ai miei occhi si sono riusciti, cioè tramite telecamere, riusciti a aprire un ingrosso di preziosi in meno di 40 secondi.
Vabbè, sono specializzati in queste cose qui,
ecco,
si sa.
Qua. Poi, partiamo anche da un altro periodo.
E
posto,
allora, che
però.
Vuoi dire?
Ecco, il discorso è questo, però se ragioniamo negli anni che furono, tipo i campi di concentramento, è una cosa sbagliata. Oggi come oggi c'è una civiltà e quindi
allora?
Queste persone purtroppo, è la scelta meno drastica, bisognerebbe metterle in condizioni anche forzate di non sbagliare, quindi stare
cioè?
Appresso quando fanno un furto, non lasciarli dopo un mese, dopo un anno, dopo tre anni, dopo 15 anni, vuoi stare qui e così, altrimenti va nel tuo paese, quindi levargli tutte queste baracche, dargli, cercargli di fargli entrare nella testa una dignità e dal momento in cui tu
c'ha ragione Berlusconi
carte... non è che ha ragione Berlusconi, il suo discorso è incompleto, però ha un senso ciò che dice, perché una volta
ragazzi,
che
i lavori
persone...
pubblici ai Rom lo stipendio
sì.
pubblico ai Rom
provare a integrarli, vedi ha ragione questo
provare a integrarli dal momento in cui chi sbaglia va fuori,
ragazzi,
non possiamo,
ma di che state parlando?
Sì, con le costruire le casette
Giovanni
il...
provincia
Romland.
Di Foggia, ma quale Romland? Ma Romland un cazzo,
Romland,
dai.
Romland.
Giovanni vai dimmi.
Giusto.
Ciao Crucia,
dimmi.
Saluto solo a te.
Dimmi.
Niente, dobbiamo mettere in chiaro la faccenda degli abbacchi, dei polli.
Ma perché saluti solo me? Perché
dobbiamo
saluti solo
mettere
me?
In chiaro. Dobbiamo mettere
perché
in chiaro.
Saluti solo me? Spiega.
Ma non è che mi offendo io. Andiamo avanti.
L'altro non lo voglio salutare.
Sì, ma è reciproco. Vai avanti, c'è problema.
Vabbè, Giovanni, allora
non è che mi offendo.
Problema.
Non è che stasera non dormo.
Mettere in chiaro sta faccenda. Questi animali qua vanno ammazzati.
Sì.
E vanno mangiati, bisogna mangiarli. Purtroppo l'abbaccio è il suo destino.
Eh beh, ma è quello, quello,
quando
quello...
arriva a 20 kg, 25 kg, massimo 30 kg, va ammazzato per mangiare. Qual è il problema? Che loro vogliono fare
tutta questa propaganda, anche quando andavo all'estero a portare a scendere la carne giù in Italia, facevano la programmazione dei maiali che non bisognava mai. Ma che sul pianeta Terra dobbiamo aumentare non solo le persone, dobbiamo aumentare anche con gli animali? Ma che siamo diventati mali?
Vabbè, parla con Parenzo, che ti ha fatto Parenzo?
Ma non lo voglio salutare.
Ma perché non lo vuoi salutare?
Quello non vuole essere sentito che io sono un fascista. Io sono sempre fascista.
Ecco, vedi.
Ma capito, Giovanni, messo che qual
non
è il
punto? Non abbiamo interesse a parlarci reciprocamente, se è un nostro diritto, no? Giovanni da provincia di Foggia, gli piace l'abbacchio.
Io sono quello che sto sul lago di Occhito.
Sul lago di?
Di Occhito, tra Puglia e Molise.
Ah, tra Puglia e Molise.
La diga di Occhito.
La diga di Occhito.
Beh,
tra
un dato
Puglia,
interessantissimo.
Tra Puglia e Molise. Che vuol dire essere fascisti? Non ho capito.
Non lo so, Barenzo dice che i fascisti sono così, che sono colà, che deve essere un crimine, che sono un criminale.
Ma tu l'hai mai ammazzato un agnello? Giovanni?
No, io quando bisogna far ammazzare l'abbaccio per me lo faccio ammazzare, non sono all'altezza di ammazzarlo. Un maiale sì.
Eh? Una?
Un maiale sì.
Ah, un maiale, ma l'hai ammazzato qualche volta un maiale?
Io tutti gli anni ammazzo i maiali.
E come li ammazzi?
Come li ammazzi? Come si ammazza i maiali?
E che ne so io? Dimmelo te.
Il coltello alla gola e l'ammazzi.
Cioè, col tu sgozzi i maiali.
Eh?
Tu sgozzi i maiali.
Mica sono il primo.
No, per carità, mica ho detto che sei il primo. Per carità.
I maiali vanno ammazzati, no? Se no il capocolla, la salsiccia, il prosciutto, certo. Come te lo mangi?
Ma no, per carità, assolutamente. Fermo lì.
Scusate, io non c'ho un euro. Cosa cazzo me ne frega della borsa?
La Zanzara.
Ragazzi, io sono un cacciatore e da cacciatore vi dico che i migliori amanti degli animali siamo noi, perché non ho mai visto nessuno rispettare gli animali come i cacciatori, altro che sti cazzo di vegani.
Io mangio le cose bio, sto attento all'ambiente, non inquino, ma porca puttana l'agnello non toccatemelo, questa Pasqua ne mangio due, cazzo, ne mangio due.
Vegano, sono Hannibal Lecter, vieni che ti invito per cena.
Crociani, non rompere i coglioni, loro sono vegetariani, tu no, io neanche sono vegetariano, ma sono sempre esseri viventi, non è bello ammazzare qualcosa che vive.
Non vedo l'ora di assaggiare un agnello.
Ragazzi, poi ci sono le grandi domande dei cattolici vegetariani. Mangiare l'agnello a Pasqua è davvero cristiano? Gente, non c'ha veramente un cazzo da fare.
Scusa.
Che ne so, secondo alcuni cattolici vegetariani non è cristiano mangiare l'agnello a Pasqua, ma ti rendi conto o no? Cioè,
il venerdì di Pasqua.
Ma no, ma in generale
perché
non
si
è...
mangia di magro il venerdì, per chi
ma
ci
lascia
crede.
Perdere, in generale non perdere. È cattolico, cioè non è cristiano mangiare l'agnello a Pasqua, perché
vabbè,
evidentemente
non mangiatelo, ma basta che non me lo impedite a me, non mangiatelo, chi se ne frega.
Allora Gianluca, provincia di Novara, vai Gianluca.
Ciao, buonasera, che piacere sentirvi.
Vai Gianluca, dimmi.
Allora, io sono cuoco e allevatore.
Oh, e cuoco e allevatore di che cosa?
Capretti, capre, abbiamo un allevamento caprino.
Sì.
E facciamo anche formaggi. Allora.
Ma spiegami una cosa, quello... ma anche gli agnelli, prego. Sì?
No, capretti.
Capretti
quelli bianchi, Tanel.
Sì, capretti bianchi.
Vedi, però il concetto, capretto, agnello lo stesso.
Ah, è lo stesso, vabbè.
Perché quando nascono i capretti,
sì.
Realmente una femmina ne produce sempre due.
Sì.
Su 100 nascite, 50 sono femmine e 50 sono maschi.
Sì.
Vogliamo mangiare il formaggio di capra, che è salutarissimo, si dica quello che si vuole, anche poco grasso, è molto salutare. Cosa succede? Si munge la femmina. E la femmina produce il latte solo dopo che ha fatto il capretto.
E allora?
Ora, il maschio, cosa ne facciamo? 50 capretti maschi, cosa ne facciamo? Li facciamo crescere, li facciamo uccidere tra di loro? Li mandiamo in giro per la strada? Cosa si può fare?
Dunque si devono necessariamente uccidere.
È necessario, purtroppo è necessario. È proprio in una stalla, che è una stalla, ma io ho galline. Pensate un pollaio con 10 maschi e 10 femmine.
Senti, ma tu come lo ammazzi il capretto?
Li portiamo a un macello. I nostri capretti vivono benissimo sino a quando è giunta la loro ora. Quando giunge la loro ora, vengono portati al macello.
E tu hai mai assistito? Hai mai assistito a una macellazione?
L'ho fatto perché è una questione anche giusta, culturale, uno deve sapere quello che sta facendo. Io ho assistito, non ci godo, non mi fa piacere.
Beh, godere no, certamente, godere che vuol dire?
Come una cosa naturale, perché è naturale, come succede con le mucche, come succede con le galline. In un pollaio, 10 galli ucciderebbero le 10 galline. Cosa facciamo? Lasciamo i galli insieme alle galline? Si ucciderebbero.
Sì, certo, è un problema biologico.
Il maschio uccide la femmina. 10 certo. maschi contro 10 femmine e si ucciderebbero tra di loro. Li lasciamo uccidere tra di loro? C'è bisogno di essere un pochettino più. Sai, questo è un programma più ludico e mi fate morire dalle risate, però è bello ogni tanto anche.
Va bene, Gianluca, ho capito tutto. Grazie. Nicola da Bologna, vai, Nicola.
Carissimi, ciao, buonasera a tutti.
Dimmi.
Il discorso è molto semplice. Abbiamo parlato prima della zanzara, quindi salta da un palo in frasca.
Vabbè, Nicola, vai. Poi non è che ci devi spiegare tu come funziona qui, dai. Dai.
Allora, ascolta, no, il discorso è molto semplice. I Rom, ricordatevi che dal punto di vista storico, un certo Adolf Hitler, o quantomeno non era proprio lui, ma era il suo vicetenente, eccetera. Luogotenente, dai, mi sono sbagliato.
Vabbè, allora?
Aveva già preventivato questo problema. Tutta quella
veramente Hitler aveva mandato i Rom nei campi di concentramento.
Aveva mandato gli zingari, gli omosessuali, gli ebrei, tutti quelli politici che ovviamente.
E allora aveva fatto bene, aveva fatto bene.
Non è che avesse fatto bene, il problema è che c'era una sovrappopolazione che era contrario ovviamente alla sua ideologia politica, ma non solo questo, nell'andare ad occupare i territori, territori ovviamente nemici.
Non ho capito, che cosa vuoi dire, Nicola, con questo ragionamento
voglio
su Hitler?
Voglio dirti questo, che i Rom dovrebbero essere inquadrati, certo, non come in allora, che dopo
ma
poi...
inquadrati che vuol dire inquadrati?
Inquadrati, cioè concentrati, campo di concentramento, cosa significa? Campo dove c'è una concentrazione di una certa...
Cioè dovrebbero essere messi nei campi di concentramento, secondo te?
Il campo, ascoltami, tu non hai capito bene il concetto di campo di concentramento. Campo di concentramento significa non che vengano mitragliati, campo di concentramento significa campi dove questi personaggi arrivano, vengono puliti, lavati, dormono, mangiano, ma non è che non facciano un campo di concentramento.
Ma sei impazzito? Cioè,
devono lavorare.
Fermo, Nicola. Secondo te i Rom vanno presi, vanno messi in alcuni campi, chiamiamoli di rieducazione? Sì.
Bravissimo
un cazzo. Comunque vabbè, i campi di rieducazione e dunque devono, dove vengono lavati? Ci sono delle guardie armate, come funziona?
Ma che guardie armate? Perché adesso dove sono? Sono così allo stato brado. Ovviamente il campo di concentramento è recintato, questo ti permette di evitare la loro
campo
fuga
di concentramento.
E andare a rubare,
lo dice poi con una freddezza
eccetera.
Recintato, chi li lava sti Rom?
Degli addetti. Come li lavi adesso? Li stai lavando adesso? Quando arrivano quelli che sbarcano dai barconi, eccetera, che cosa fanno? Sono ridotti e fa schifo, perché la gente non si sta dietro.
Dunque,
sta dietro
mi stai
male.
Dicendo, Nicola, che i Rom vanno messi in alcuni campi recintati, controllati,
sì.
lavati.
Certo,
da
certo.
Chi? Lavati da chi? Da soli oppure da alcuni addetti?
Ci sono le docce, che ti vengano lavati da soli, tu ti lavi da solo.
Tipo...
Nessuno ti viene a lavare a te.
No, perché?
Allora,
le docce e poi
custoditi.
Che... Custoditi.
Allora, adesso
poi che succede in questi campi?
Che succede? Intanto devono lavorare per la popolazione.
Sì, devono lavorare per noi, cioè.
Devono lavorare per noi, certo.
Che fanno
i lavori forzati?
No,
che fanno? Un inquadramento lavorativo, che è diverso.
Sì, devono
lavorare. Vengono visitati.
Visitati, sì.
Certo, adesso sono visitati, se arrivano i barconi, gli sbarchi degli extracomunitari, vengono visitati tutti.
E dunque la stessa cosa, i Rom vanno visitati, ci sono alcuni medici come nei campi che li visitano, eccetera.
Assolutamente
poi,
sì.
Il lavoro è
anche dietro a questo.
La ricerca personale intanto di questi personaggi, chi sono, chi non sono. Quelli che sono ovviamente personaggi che hanno già avuto dei precedenti penali o che altro, vengono ricacciati indietro.
Sì,
e quindi
indietro
c'è una
dove?
Selezione.
E se sono italiani, che succede?
Se sono italiani è la stessa cosa, la selezione deve venire in questa maniera qua.
La selezione.
Signori, bisogna, è l'unica maniera, è l'unico filtro per evitare che questi arrivino, rimangano.
Però scusa Nicola, i lavori come
Mastro, eccetera,
I lavori come vengono organizzati, scusami?
I lavori come vengono organizzati, non sono io un organizzatore di lavori, ma sicuramente ci sono molte fabbriche che hanno bisogno di manodopera.
Ho capito.
E quindi il lavoro, come veniva fatto ai tempi di Hitler secondo te il lavoro?
E come veniva fatto? Spiegami.
Come veniva fatto? Si portava il materiale, c'erano delle specie di fabbriche nelle quali gli ebrei, gli zingari, eccetera, non è che facessero un cacchio tutto il giorno, lavoravano, formavano dei pezzi, montavano meccanica, idraulica, lavoravano.
E tu dici, come ai tempi di Hitler, così devono lavorare per le fabbriche,
non
diciamo.
È come ai tempi,
tu me l'hai detto.
Per farti capire il paradosso, che non è tanto paradosso, ma è un modo.
Sei tu a fare il ragionamento su Hitler, mica io, tu hai detto come ai tempi di Hitler.
Perché per farti il paradosso, no? È chiaro, è un paradosso, ma non è un paradosso troppo lontano.
No,
nel senso che
per carità.
È l'unica. Allora, il paradosso
è l'unica maniera
di cosa, vedi?
Allora, potremmo anche decidere un medico, che ne so, gli eredi di Mengele, qualcuno, che ne so.
No, i medici ci sono già anche adesso che li seguono e sono dei grandi medici perché hanno uno stomaco fantastico, oltre che avere degli anticorpi fenomenali, a venire a contatto con quella gente lì e va benissimo.
Dunque, lavori in massa, lavori diciamo selezionati nelle fabbriche come ai tempi, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, no?
Come ai tempi, diciamo, come ai tempi, non abbiamo la potenza bellica da fare queste cose.
Lorenzo, vuoi rispondere tu?
Rispondo se c'è un'ambulanza in zona, c'è, la possiamo richiamare, che è tanto che non la chiamiamo.
E io ti metterei dentro anche Parenzo, perché Parenzo, secondo me, come capo, gli farei fare il capo.
Ecco che arriva lì, stia lì sereno, che adesso risolviamo tutti i suoi problemi,
Parenzo, secondo me,
sente?
Potrebbe fare il capo.
La sente?
Ma questo però non è bello, che Parenzo lo sai è ebreo, Nicola.
No, l'ho detto per
non è bella come cosa, Ciao
ma
Massimiliano.
Massimiliano
Roma, insomma, eri serissimo. Massimiliano Roma, vai. Massimiliano, dimmi.
Venezia,
quello che è. No, ce ne sono due, Massimiliano da Venezia e Massimiliano da Roma. Andiamo con Venezia, dai.
Venezia, ciao fratello Cruciano, come stai?
Dimmi.
Niente, stavo pensando di augurarvi buona Pasqua.
Sì.
Offrendovi 200.000 euro, non tanto per prenderlo nel dietro.
Non devi prendere nulla del dietro, casomai sono io.
Augurarvi, ecco, di
Sì, vabbè, ma ce l'hai questi 200.000 euro o no? Ce li hai o no questi 200.000?
Sì,
ma che c'hai? Che sei un morto di fame, dai, su.
Spiego perché.
Ma che c'hai?
Non
c'hai niente, sei un morto di fame, dai.
Quanto piuttosto per sgozzarti tu da solo un bel agnellino.
Cosa c'entrano i 200.000 con l'agnello?
Che non sono né vegetariano né vegano. Quindi...
Massimiliano, non ho capito niente. Che cosa vuoi fare con quest'agnello? Non ho capito. Cerca di chiarirti le idee. Pulisci il cervello.
La sfida che ti vorrei proporre è
la sfida,
fare, non tanto come hai fatto con il coniglio qualche mese fa, che te lo sei fatto preparare già pronto dal macellaio,
sgozzare un agnello.
Sì, perché penso che sia molto più difficile che prenderlo nel culo, e te lo dico.
Ma che c'entra tra le due cose? Sono due cose diverse.
E mangia animali, però mi pongo.
Scusami, Massimiliano, ma stai zitto un attimo, Allora, cosa numero uno. Chi sgozza l'agnello lo fa per mestiere, a meno che io non lo faccia per sadismo. Dunque, se io mi mettessi a sgozzare un agnello sarei un coglione, semplicemente per il fatto che c'è qualcuno che lo fa per mestiere, c'è gli allevatori, quelli che sono nel macello. Non è che mi posso mettere io a sgozzare l'agnello perché
per
sarebbe
sadismo,
puro esibizionismo e sadismo, perché non sono addetto allo sgozzamento dell'agnello. Ci sono delle procedure per sgozzare gli agnelli.
Fa anche impressione l'idea,
ma non lo so, potrebbe farmi impressione, certo, probabilmente.
Beh, sì, io l'altro giorno ho visto per caso delle immagini di una macellazione, indubbiamente.
No, ma
fa
certo,
impressione.
Ma ci sono degli addetti, appunto, per
pur
questo
mangiando
chi
io
lo
carne,
fa, chi lo fa è specializzato in queste cose qui, nella macellazione, nell'ammazzamento degli animali. Se lo facessi io così per il gusto di fare una provocazione per ammazzare un agnello, sarebbe ridicolo. Capito? Perché non è che uno fa esibizionismo. Dietro c'è un'idea, il fatto che noi dobbiamo continuare a mangiare l'agnello, che ne dicono questi che fanno le campagne, l'agnello a Pasqua. Però io l'agnello non lo sgozzo per nessuna cifra. Primo perché non sono capace. Secondo perché ci sono gli addetti a questo, gli addetti ai lavori.
Viva Goldrake che ammazza i vegani.
La zanzara.
Yeah.
Giuseppe, io ti voglio bene, ti amo e tutto, ma come cazzo fai a dire quelle puttanate su Pantani? Come cazzo fai? Ti scorreggi il cervello, la devi smettere di non accettare l'idea che qualcosa possa essere anche come non lo pensi te. Vaffanculo, Marco vive.
Ecco un altro fenomeno, ecco un altro.
Perché la gente è così scatenata?
Ma perché pensa Marco che Pantani vive? Sia intoccabile?
Ma nessuno
vive.
Ha infangato la memoria di Pantani, ma la gente è matta comunque.
La gente è completamente fuori di testa, cioè completamente fuori di testa.
Ah, convieni con me che buona parte no, di quelli
questo,
che chiamano
questo che ha chiamato,
sono fuori di testa.
Questo
infatti,
che chiama, questo
no,
che chiama.
Questo è uno, poi ce ne sono altri.
No,
anche,
ma questi che dicono
settori.
Marco vive, e per te Marco vive, sì, purtroppo non è così.
No, cioè, ma nessuno ha infangato, lungi da me poi difendere Cruciani che si difende da solo, ma nessuno ha infangato la memoria di Pantani. Anni,
io ho semplicemente
miei,
oh, detto una cosa molto semplice, ma il signor Marco Pantani parlare della camorra semplicemente perché ci sono dei pentiti che dicono che Pantani è stato vittima di un complotto è ridicolo. Io voglio le prove dell'intervento della camorra, che c'è stato un complotto contro Pantani. Queste prove fino adesso, sì, diciamo, non ci sono. Da Parigi, Oliviero Toscani in collegamento. Oliviero!
Ciao ragazzi, state bene?
Che dici? Che fai,
eccoci
a Parigi?
Qua.
Cosa stai facendo?
Oh, allora, un po' di cose. C'è una mostra di mie fotografie alla Une, in Place Saint-Germain-des-Prés.
Sì, e a Saint-Germain-des-Prés, a Saint-Germain-des-Prés.
Sì, caro mio, di fianco a Demagò.
Beh, lui viaggia, mica è un regista.
No, ascolta, sono le mie fotografie, cagone, fate silenzio, ignoranti.
Allora, che fotografie? Ma
sono
quanto le vendi?
Sono le fotografie del mio libro, più di 50 anni di magnifici fallimenti.
Quanto, a quanto la vendi una tua foto? Per esempio, se uno volesse comprare una tua foto, quanto costa?
200.000 euro, come
200.000 euro a foto?
Perché il tuo culo vale più della mia foto, scusa. Ma questo costerà 201.000 euro.
Sì, su questo ha ragione.
Ma no, veramente c'è qualche foto tua che vale 200.000 euro?
Ma almeno la mia foto la possono rivendere, il tuo culo non rivendi più.
Ho capito.
E anche su questo ha ragione, mi
ma non lo so, ma 200.000 euro per una foto. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Ma,
c'è veramente...
ma non è vero, dipende quanto è grande, chi è.
Vabbè, ma il massimo che hai venduto?
Vanno da 300 euro a 20.000 euro.
Il massimo che l'hai venduta è stata 20.000 euro una tua,
sì,
foto?
Sì.
Ma chi è il matto che...
Oh, il matto, la rivendono a 40 fra 2-3 anni quando sarò morto.
A 40.000
sì,
euro?
Sì, sì.
Una cosa pazzesca, dai.
Senti, no, ma... Senti, no, sono dimmi, qui perché faccio una cappella per matrimoni. Allora, per
cioè,
per
cos'è
sposarsi,
che fai? Scusa,
cosa
vuol dire?
Una chiesa per matrimoni.
Cioè?
Per sposarsi, non bisogna andare né... Tanto per tagliare il corto sta menata.
Sì.
Non bisogna andare né dal prete in chiesa, né dal sindaco, né in comune.
Sì.
Tu vai dal fotografo... Io ti vesto anche con vestiti, per esempio tu e Parenzo, per esempio tu vestito da Tarzan, Parenzo da Cita,
sì,
e vi sposo.
Cioè, non ho capito,
così,
ma non vogliamo sposare.
Ma è una cosa finta però questa
no,
cosa.
No, no, è vero, domani San Germán de Pre c'è lo studio, c'è la gente che si è iscritta, faccio foto di matrimoni da attaccare sul muro, da regalare i parenti, da mandare agli amici.
Ma che se non
sei sposato, se fai una foto, caro mio,
Ma scusa, c'è veramente la pezza al culo, Olivier. Cioè, se
ma era un progetto, se... me ne aveva parlato di
ma
questo progetto.
Ma un progetto fantastico, cosa dici? Basta chiesa, basta comune, basta carte, vai dal fotografo.
Ma ho capito, ma non è valido il matrimonio,
cioè, ti
poi.
Sposa
come
Toscani.
Non è valido, ma anche perché quello della chiesa è valido. Chi l'ha detto?
Ma no, vabbè, beh, quello della chiesa vale per la chiesa,
sai,
vale
per il comune, rompi coglione, costa caro per niente.
Purtroppo c'è.
Ho capito, ma la chiesa ha miliardi di fedeli, però tu quanti ne hai?
Ma io ho miliardi di fedeli anch'io, figura, potenzialmente anch'io.
Ma io non ho capito una cosa, come può essere valido,
chiesa,
come può essere valido un matrimonio?
È valido perché si crede a ciò che si crede nelle fotografie.
Officiato dalla, dentro
alla
la
storia passerà la tua foto, caro Cruciani, dica le tue carte.
Ma io non ho capito una cosa, cioè uno si sposa dentro la cappella per i matrimoni di Toscani?
No, no, c'è uno studio, non è la cappella, è uno studio dove ti faccio la foto vestito da sposo.
Ma ho capito, ma non è valido, poi devi andare comunque.
Ma non è valido, valido sì, alla storia passa questo, non passa il tuo vero matrimonio con le tue carte del cazzo, non valgo niente davanti a un prete, poi magari anche Finocchio.
Beh, quello Finocchio,
beh,
è probabile, cioè,
sappiamo,
la percentuale è molto...
No, pedofilo volevo dire.
La percentuale è molto alta da quel punto di vista,
sì,
diciamo, la probabilità è alta che sia anche...
Ma te ti sposeranno, appena darai via il culo, vedrai, ti fanno, ti sposano.
Beh, no.
Anzi, ti sposerai con quello che ti dà 200.000 euro, vedrai, va a finire così.
No,
va a finire che troverai l'amore della tua vita.
No, no.
Cioè,
no.
Per 200.000 euro alla fine non costa neanche caro.
No,
perché l'amore costa
Toscani
molto di più di 200.000 euro.
A voglia, a voglia. Senti una cosa, ma hai visto che è successo un casino a Roma, la Meloni?
Madonna, che stile la Meloni, ragazzi.
Ti piace la Meloni?
È uno stile, cazzo, classe.
Cioè?
Beh, insomma, dai.
La
voteresti?
Ha una classe, no, quando parla.
Eh?
C'è la classe, lo stile.
La gran classe, come si dice? La gran classe. Vabbè, dimmi la tua sulla Meloni, dai, non tenertela là, so che te la tieni là. Stai per uscire con... Che ti ha fatto? Che ha fatto la Meloni? Come la consideri?
No, niente, la Meloni è gran classe, grande stile. Madonna,
sembra un po' ironico, sembra.
Chic, quando parla con sensazioni così
chicissima,
con lo sguardo profondo, anzi anche un po' strabuzzato, tanto profondo. No, veramente una donna di classe, di grande classe, non si vede, dai, non la vedi.
Ma dai, su, a Roma la voteresti o no la Meloni?
No, io non voto a Roma, quindi...
Beh, intanto piace perché comunque ha un suo consenso, sono tantissimi anni che fa politica, è una persona per bene, non è mai stata condannata, mai processi.
Ma io sono
questo...
processo con lei perché hanno usato una mia foto per il moto sbagliato.
Ah già, Fratelli d'Italia, ma si erano sbagliati, esatto. Si erano sbagliati Fratelli d'Italia in quella campagna.
Sbagliato tutto, sbagliato.
Ma io non ho capito una cosa, ma hai visto?
Meloni, no, troppa classe, dai, per Roma è troppa classe.
Ma questa cosa che è incinta, prima ha detto di sì, di no, poi di sì, col pancione non si può fare la campagna elettorale.
Ma le donne vogliono fare tutto, vogliono fare i bambini, vogliono lavorare, vogliono fare la carriera, vogliono fare le figlie, vogliono fare tutto, vogliono fare l'amante, vogliono fare le mogli, vogliono fare...
Cioè, secondo te non si può fare la campagna elettorale, non si può fare il sindaco col pancione?
Ma si può fare sì, però io trovo che vogliono fare un po' troppo.
Cioè?
Io sono un po' l'antica su quel punto lì.
Cioè le donne vogliono fare un po' troppo?
Sì, vogliono fare un po' troppo. Vogliono essere fighe, però vogliono cose. Però se si offendono, se dice che sono belle, che se allora dici no. Dai, le palle.
Cioè col pancione, quando uno è incinta dovrebbe dedicarsi...
No, ma tutto, no? Non puoi fare dei commenti sulle donne perché sennò si incazzano. Madonna.
Ma quello è vero.
Boldrini, mamma mia.
Per carità.
Mi hanno detto che tu amica.
Sì, molto amica, guarda. Siamo parenti stretti quasi, Fermo lì, fermo.
La Zanzara, sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiana.
La Zanzara.
Ciao Cruciani, sono al lavoro nella sede di una multinazionale della televisione satellitare, l'unica che c'è in Italia, e mi sono appena accorto di avere una sgommata nelle mutande. Avrei anche il cambio d'emergenza qui in ufficio, però sinceramente non mi interessa niente, me lo voglio godere fino alle 18 che esco. Ciao!
Beh, la televisione satellitare, Parenzo, credo che sia Sky, no? Allora qualcuno dovrebbe iniziare a cercare chi è questo dipendente di Sky che ha lasciato questo olezzo meraviglioso all'interno di quel meraviglioso palazzo, no?
Senza la sgommata non vali un cazzo.
In collegamento da Parigi, dove officerà dei matrimoni, perché si è sostituito alla Chiesa, diciamo la verità. Quale autorità maggiore? Cioè, volete mettere l'autorità di Oliviero Toscani con l'autorità della Chiesa?
Non è questione di autorità, è questione di immagine.
Io preferisco
ciò che si è sull'immagine.
Cioè, è meglio farsi sposare da Toscani piuttosto che farsi sposare da un prete.
Ma è logico, poi devi divorziare, strappi la foto e finito tutto, mamma mia.
Dovrebbe essere così il matrimonio, diciamo. Alla allora, carte. Alla carte il matrimonio. Io sono d'accordo con te, il matrimonio dovrebbe essere così, alla carte.
Tu hai sposato. Quello che rimarrà ai tuoi nipotini è la foto del matrimonio, Con le carte della Chiesa, del cazzo.
Questo è vero dal punto
e
di
allora,
vista.
È la verità, è la verità, assolutamente la
io,
verità.
Io ho fatto così, mi sono sposato col modello e ci hanno creduto.
Ma sì, certo. Ma scusa, quando ti sei sposato?
Scusa,
però diciamo, non lo so quando sei sposato, una volta
no,
così.
Quante volte?
Tre volte?
Sì. Vedi, anche tu ti sei un tradizionalista alla fine.
Addirittura in chiesa ti sei sposato?
Mai in chiesa.
Senti, ma se vince la Meloni a Roma, che succede secondo te? Sono impazziti i romani?
Non cambia niente.
Non cambia nulla,
Cambia nulla. Che classe la Meloni,
Ma ancora?
Ma perché sei
Madonna di classe, ragazzi? Madonna.
Ma che vuoi dire? Che è volgare?
Ma io ho detto niente, tu non devi fare dire agli altri quello che vorresti dire tu.
Ma io quello che vorrei dire. Io non lo dico, sei
io
tu.
Io sto dicendo che classe la Meloni, che classe.
Ma com'è? Bella o brutta secondo te? Come donna?
Fa tanta fatica per essere figa.
Fa tanta fatica.
Che classe.
Vabbè, la donna è incinta, adesso non è che poi.
Cosa vuol dire? Ho capito. Anche le mucche sono incinte.
Nascerà un bel bambino, come anche le mucche sono incinte.
Tutti, poi essere incinta non è mica una,
una cosa, vabbè, ci vuole mica tanto.
Beh, no, sì, qualcosa tanto, bisogna fare, bisogna avere un rapporto sessuale.
Non solo,
ci sono tanti che non
uno dei modi è quello, uno dei modi è il rapporto sessuale. Cioè, tranne Vendola l'ha fatto in un altro modo,
Vendola l'ha fatto in modo più moderno.
Più moderno, cioè,
quello sarebbe moderno.
Senza disturbarsi l'uccello, insomma, dai.
Meglio nascere come Vendola, come ha fatto il figlio di Vendola, che come la Meloni, no? Che c'entra?
Ma non lo so, io non è che detto che un figlio di una donna
quello
è
figlio,
perfetto,
diciamo,
è sempre, sempre felice, non vuol dire niente.
No, questo è vero, questo è vero, assolutamente. Tu dici Vendola l'ha fatto senza bisogno di...
Senza far fatica all'uccello.
Beh sì, qualcosa è successo però per produrre
qualcuno
il seme.
Qualcuno l'avrà fatto, qualcuno quel
per
seme
produrre
l'avrà,
il
l'avrà
seme,
prodotto, no?
Pare
non so bene, insomma, qualcosa sì, ma non è... Insomma, non hai problema, la donna, il corpo, il rapporto con la donna, no, lui è un altro
ma tu vorresti
sistema.
Essere il figlio della Meloni?
No, io vado bene come sono. Però essere figlio di Vendola è divertente.
Perché?
Beh, divertente, insomma.
No, perché non è una persona scema, insomma, Vendola, dai.
Che c'entra questo?
Insomma, se tu c'era Nureyev, che era sposato col cantante dei Queen, come si chiamava? Mercury, giusto?
Sì. Boh, non mi ricordo, hanno avuto una storia.
Essere figlio di Leonardo da Vinci e di Freddie Mercury, è fantastico, scusa.
Tu dici,
avere un padre e la madre così?
Ognuno c'ha il padre che gli capita, il padre e la madre che gli capita,
appunto.
Ho capito.
Quindi non è che devi...
Senti, ma tu non ho capito. Salvini sta tentando, il tuo amico Salvini sta tentando di fare il mazzo a Berlusconi.
Mio amico, sì, mio amicissimo.
Sta tentando di fare il mazzo a Berlusconi, hai visto?
Sì.
No? Cioè, lui e la Meloni stanno cercando di sostituire Berlusconi.
Visto che non riesce a farlo a Renzi, lo fa al vero Berlusconi.
Appunto. Ma tu un po' fai il tifo per Salvini in questo caso, no?
No. Devo dire che
c'è il nuovo che vuole. Il nuovo
sta
che vuole...
sta diventando una persona
seria,
interessante, Berlusconi.
Cioè, addirittura.
Sì, sui Rom hai sentito cosa ha detto, no?
Cioè, sui Rom ha detto che
è
bisogna fare
sulle nostre posizioni.
Cioè, sui Rom ha detto che bisogna fare delle cittadelle dei Rom e dare dei lavori ai Rom.
Giusto.
Chi questo? Salvini.
Berlusconi.
È logico, ma Berlusconi è. Che queste cose le capisce un uomo navigato.
Ma vedi, io ho detto
ma sui Rom
che
dovrebbe avere la in mano. Il Salvini dovrebbe avere il vestito col di pelle, la e la clava in mano, dai.
Ma come la clava in mano e il vestito di pelle? Cioè, tu dici un cavernicolo.
Madonna, di più non vorrei insultare i cavernicoli.
Ma adesso si è messo pure con una bellissima ragazza, signora.
E cosa vuol dire?
La signora Isoardi è innamorata.
Sono delle donne che amano l'orrore,
Ma no!
L'orrore proprio.
Ma se ti richiedessero di fare il servizio di matrimonio di Isoardi Salvini, lo faresti o no?
No, banali, sono due banali, due banalotti.
Ma due banalotti, signora Isoardi, che ti ha fatto di male, dai?
Un banalotto, dai, ma Salvini è proprio un banalotto da bar.
Ma non lo capiamo che se adesso si amano, tu devi dire che sono dei banalotti, che non faresti il fotografo al matrimonio.
No, non mi interesserebbero proprio niente.
Quello è un cavernicolo, ne dici, cioè, ma poveraccio, scusa.
Ma mi stai chiedendo cosa penso?
Ma scusa, per te, perché lei Isoardi si è messa con Salvini?
Ma che ne frega io?
Cioè, il gusto dell'orrido, dici?
È logico.
Gusto del
no, ma che dici? Ma
non fanno dei
follia.
Discorsi molto profondi, sicuro.
Magari fanno un figlio, sono...
Ci vuol mica tanto, anche lì, vedi.
Quello è facile, diciamo. Salvini, da questo punto di vista, ha già prodotto, Cioè, sì. ha già da due figli a Salvini, due.
Salvini è anni che è lì in politica. Forse è l'uomo che è da più tempo in politica in Italia, lo sai, no?
Sì, da un sacco di tempo. Dice Berlusconi che non ha un mestiere, ha fatto solo la comparsa.
No, non ha fatto un mestiere, non sa fare un mestiere. Adesso salta fuori le storie. Persino i suoi alleati lo dicono.
Comunque ha due figli Salvini, sono Salvini. Cioè due Salvini. Dice che non vogliono, a noi ha detto che non vieterà a loro di fare politica. Cioè non ci sarà un altro Salvini in politica.
È l'unica cosa saggia che ha detto. Soprattutto se gli assomigliano.
Senti, ma adesso i Rom, dobbiamo porre fine a questa cosa dei Rom. Cioè i campi Rom vanno smantellati, caro Oliviero. Cioè, o no? Anche, oppure tu sei della
fagli sentire Berlusconi così capisce quanto è illuminato Berlusconi.
No, fatti meglio, più civili.
Ma che più civili?
Giusto,
si cercassero.
Ma è logico.
Ma perché non gli dai lavoro?
Coglioni,
ma perché non gli dai il lavoro tu ai Rom? Assumi un Rom come tuo aiutante fotografo allora. Assumi un Rom.
No, se bravo lo prendo subito, ma figurati.
Sì, così poi quello tra una cosa e l'altra ti fotte qualche macchina fotografica, qualche
perché
cosa.
Invece un altro allevato in via, no, ma figurati.
Dai,
ma figurati, i ladri sono ladri, indipendentemente da
dai. Su, ma a proposito di Pasqua, l'agnello te lo mangi a Pasqua tu o no?
Se è buono, sì, io sì. Non ho problemi.
Non so, questi vegani
io sono vegetariano nel cuore, non nella bocca.
Cioè, che vuol dire? Non vuol dire un cazzo, scusa.
Cioè, io sono vegetariano del cuore.
Così, idealmente.
Però la bocca funziona con tutto suo.
Non ce la fai a resistere, questa è la realtà.
Buono, l'agnello. No, non sono vegetariano, eh.
Ma questi qua dicono che ammazziamo l'agnellino, gli animali che soffrono, la strage.
Ma il pastore, io abito in campagna, il pastore me lo porta.
Chi ti
non
porta?
È che poi lo uccido io,
il
me
suo
lo porta
pastore,
già.
Perché? Sì, lo
me
so.
Lo porta già.
Senti,
pelato.
Ma qualche tempo fa Bissani ha detto una cosa in televisione che ha fatto scandalo. Cioè ha detto che le ragazzine ci provano con gli adulti ed è un po' colpa loro spesso quando, sì, quando succedono delle cose, perché le ragazzine ci provano con le persone adulte. Tu che dici?
Perché quanti anni?
No, 16, 17, quindi.
Minorenni sostanzialmente.
Cioè, minore... No, bene, cioè, esiste la seduzione.
Cioè le minorenni
provano,
ogni tanto morta, provocano. Provocano.
Cioè, la seduzione è intrinseca nell'essere umano, si tenta di sedurre, no? Cosa c'è?
E dunque quando succedono poi dei fatti.
Ma perché subito pensate al male? Al peccato?
No, noi non pensiamo al male, ma quando le minorenni provocano, qualche volta quando succedono dei fatti gravi, è anche un po' colpa loro?
Ma sai, colpa, non è questione di colpa qui, cioè, non è che è un incidente stradale, chi ha colpa, mi viene da destra.
Cioè, quando vanno in giro magari vestite un po' con le gonne corte, eccetera, eccetera, possono provocare delle reazioni?
È
cioè,
logico che possono provocare.
Cioè, dovrebbero stare un po' più attenti a come si vestono, no?
Direi di sì.
Beh, direi di sì.
È una questione di educazione anche, no?
Ho capito, ma che c'entra? Quando non gli mette le mani addosso mica colpa
appunto,
loro.
Maniaco, basta, maniaco, fine.
No, maniaco, ragazzina di 14 anni non si tocca, dai, dal principio. Ci sono tante di 30 anni che sono molto più...
Vabbè, ciao Olivier, a presto. Ciao,
dai, ciao, ragazzi, ciao, se volete sposarvi, tu da Tarzan e tuo amico da Jay.
Da Cita. Cita, ciao. Ciao.
Lavoro in corso tra le chiappe di Cruciani.
Pubblicità. La Zanzara.
Mauri d'Italia, unitevi per una nuova crociata contro l'eretico Parenzo, il ghigliottinatore di Prepuzzi.
Allora, continua intanto la saga della famiglia Foffo sull'omicidio Barani. Puntualmente l'avvocato Andreano, il mitologico ormai avvocato Andreano a porta, e poi il padre che è fermato da alcuni giornalisti. Sai che il figlio ha detto in carcere che voleva uccidere il padre.
Come no, che voleva uccidere lui, sì, certo.
Prima l'avvocato Andreano. Senti che cosa diceva. Il padre ha abbracciato Foffo dicendoti perdono, senti.
Il padre ha chiesto: è vero che mi volevi uccidere? Sì, è vero. Lei lo conferma?
Sì, lo confermo.
E poi i due sono scoppiati a piangere tutti
e
due.
E dopo il padre lo ha abbracciato e gli ha detto: io ti perdono, ti capisco, non ti preoccupare. Sono scoppiate a piedi.
Poi senti Foffo per strada, eh?
Beh, ti capisco.
No, ma aspetta.
Ma suo figlio, infatti, che dice scusi, che voleva uccidere.
Esatto.
Ma non è vero, leggete gli atti, ragazzi.
Ma questo dice che mentre stava massacrando e c'era questo omicidio in corso, pensava a lei, alle cose.
Ascolti,
che
non le ha, è scritto questo
non
sugli
le ha permesso.
Atti. Non ha capito. Non è scritto sugli atti.
Ragazzi, decidetevi, lo voleva ammazzare o non lo voleva ammazzare? Perché non è che possiamo assistere all'ennesima pantomima su questa roba, eh? Poi senti ancora il padre, Foffo, che a un certo punto ha anche voglia di scherzare fuori con le telecamere, con i giornalisti, eccetera. A un certo punto ho detto: ma che fa? Mi tocca una giornalista? Mi può toccare in un altro momento?
Senta, qui ci sono tre famiglie. Sì, ma che fa? Mi tocca, non mi tocca. Mi può toccare in un altro momento. Abbia pazienza, io no, cerco di capire, ma io ho capito.
Cioè, è incredibile, Mi può toccare in un altro momento. È veramente un personaggio incredibile, il signor Foffo, Vabbè ragazzi, andiamo a Roma, Alessandro, vai.
Sì, la parente Cruciani.
Vai, dimmi.
Parliamo di cose serie. Gli allevamenti non ci devono essere. Quindi
sì.
Quando
non ci devono essere dire? Perché non ci devono essere
che
gli allevamenti?
Perché gli animali devono essere liberi e l'uomo
li
deve cacciare, non li deve mangiare, non li deve uccidere, non li deve crocifiggere.
Sì.
Basta. Quindi quando quel signore dice gli allevamenti se li lasciamo liberi che se ne fanno, è un imbecille, perché gli animali non devono stare chiusi in allevamento. 7 miliardi di animali l'anno vengono trucidati, ammazzati.
Sì.
Se noi non li mangiassimo, non li sfruttassimo, gli animali sarebbero liberi e non sarebbero 7 miliardi.
E che succederebbe?
E allora?
E allora basta.
Cioè, animali allora che circolano per le strade, così,
ma non circolerebbero per le strade, parenti. Gli animali sarebbero nel loro habitat naturale se gli lasciassimo spazio, se tutto fosse ecosostenibile.
Ah, se gli lasciassimo spazio agli animali, bene. Questa è la tua teoria.
Cinghiali che devastano campi.
Tu con chi vivi, Alessandro? Con due cani,
con gli orsi,
tre galline,
no, io
due nutrie.
Vale fortunatamente, eccolo, per una persona. Vale.
Sì. Cioè, il tuo cane è uguale a una persona, secondo te? Uguale, identico?
È meglio.
Cioè, se tu sei di fronte a una persona da salvare, il tuo cane, dovessi scegliere chi salvi?
Ma forse il mio cane che salverebbe quella persona.
Vabbè, ma lascia perdere. Tu puoi salvare una persona e il tuo cane, chi salvi?
Beh, salvo quella persona perché sono un essere umano. Ma
ah,
il mio cane...
allora c'è
quindi
differenza.
Scatta quella solidarietà tra umani.
Quindi c'è,
diciamo,
una differenza.
No?
Cioè, tu puoi lasciare, c'è una zattera. A un certo punto devi decidere se farla affondare con tutti, con l'uno o con l'altro. Chi scegli?
Probabilmente sceglierei l'individuo della mia razza.
Ma lo vedi che, non è.
Ma non uccido gli animali per mangiarli, non li molesto per sfruttarli, non li crocifiggo, non li rubo.
Sei vegano?
Sei vegano, certo.
Ma benissimo, per carità. Dunque, ognuno può fare le scelte alimentari che vuole, ma sono scelte alimentari, non sono scelte etiche. Cioè, capito?
Sì,
sono...
ma infatti io parlavo di quel signore di prima che parlava degli allevamenti, se li lasciassimo liberi, quanti animali ci sarebbero? Quella è una cazzinata.
No, ha ragione.
Non deve essere chiuso. L'animale non è allevato.
Ma sì, ma lasciamo camminare, che ne so, le vacche per le strade, no?
Ma in India mi sembra che passano.
Ecco appunto. Lasciamo tutti in libertà, andare per le strade, camminare, eccetera, eccetera. Che problema c'è?
Ma nessun problema.
Nessun problema, sì. Viviamo in un mondo così. Abbiamo tanti problemi, vogliamo aggiungere pure gli animali che pascano, non circolano.
Il problema lo crea proprio la razza umana, sfruttando gli animali, creando problemi a chi muore di fame, alle persone della stessa razza che muoiono di fame, perché i campi non sono coltivati per dare da mangiare all'uomo, ma per dare da mangiare agli animali che vengono sfruttati. La carne viene pagata, comprata. Il latte, avete sentito stamattina la notizia che molto spesso ha delle tossine, è dannoso all'uomo, fa venire tumori, è cancerogeno.
Sì, il latte è cancerogeno, certo.
Vabbè, Alessandro, che è la sostanza più cancerogena del mondo.
Ciao amico mio, ciao.
Quando sento il traffico divento pazzo.
La Zanzara.
Allora ragazzi, però non esistono solamente i nazi vegani come argomenti, altrimenti ci romperemo i coglioni, no? Ci abbiamo già dato, torneremo a dare,
sì,
per carità.
Che è una roba che appassiona in continuazione.
Sì,
però,
sì, appassiona me, appassiona anche altre persone, per fortuna è un argomento popolare, cosa mangiamo, cosa non mangiamo, è giusto mangiare questo, è giusto mangiare l'altro, i matti. Esistono un altro tipo di mattoidi in giro, no? Quelli io chiamo mattoidi, poi per carità va bene che esistano questi qua, che sono anche un po' la nostra carne da macello, no? Qualche giorno fa, cosa è successo in Veneto? Hanno fermato un signore, esattamente in un posto che si chiama Caneva. I carabinieri hanno fermato in auto un signore. Un signore che si chiama, se non sbaglio, Moscatello di cognome, Massimiliano Moscatello. Sai, quando ti fermano i carabinieri che fai?
Beh, ti fermi? Anche a me l'altro giorno mi ha fermato la polizia per un controllo.
Se uno non ha niente
ti dirò di più, l'altra sera proprio mi sono fermato.
Sì.
E li ho anche ringraziati. Loro poi mi hanno riconosciuto e mi hanno detto: ma lei è Parenzo?
Sì.
Dico sì, certo. Allora, patente, libretto, in circolazione. E poi hanno controllato tutto, dice: grazie, noi facciamo controlli a campioni, mi ha spiegato per l'antiterrorismo, eccetera. E gli ho detto: guarda, io vi ringrazio perché io mi sento sicuro. E dice:
vabbè, non c'è bisogno adesso di fare
il
predicozzo ai carabinieri. Hai attaccato il pippone alla polizia. Mi sento sicuro con voi.
Dico: bravi che fermate.
Ma
benissimo.
Che c'è, grazie che fermate.
Continuate a fermare perché la gente si sente più sicura se si vede in giro per strada.
Comunque, sai, devo dirti la verità. Io l'altro giorno, una volta mi hanno fermato. Venivo da una serata un po' hot.
Chissà cosa ti hanno trovato in macchina.
Era un po' oggetti
sessuali. Ma sai, quelle sono cose imbarazzanti.
Devo dire la verità. Avevo dentro la borsa, sì, un po' di oggettini. Avevo un po' di oggettini dentro la borsa, dentro lo zaino.
Che mondo degradato.
Allora, ero un po' con la camicia di fuori, eccetera. Mi fermano i carabinieri a Milano, erano l'una e mezza di notte, le due di notte con la macchina.
Che vita disgraziata. Ero quasi, una vita rovinosa.
Ero quasi senza cintura di sicurezza, no?
Anche. Cosa dire quasi? Eri senza cintura di sicurezza.
Però me la sono messa quasi velocemente. Sai quando te la metti un po' velocemente che vedi i carabinieri che ti fermano, no? Allora, ero un po' imbarazzato, ho fatto... sì, prego, buonasera. Mi hanno visto, ma lei chi è? Cruciani? Ho fatto, sì, vengo da una serata, ho fatto una serata, si metta bene la camicia. Si metta bene la camicia, ho fatto, perché mi metto bene la camicia. Controllo i documenti, vada pure. Meno male che non mi hanno controllato dentro lo zaino. Vabbè, al massimo trovavano degli oggettini sessuali, non è che trovavano niente di particolare.
Che porcheria.
Comunque, ragazzi, mi hai fatto perdere come al solito il filo del discorso. I carabinieri fermano questo tizio che si chiama Massimiano Moscatello. Ha un posto di blocco, gli chiedono i documenti. Sai che cosa dice questo qua? Ma scherziamo, siamo nella libera Repubblica Veneta o no?
No,
amico mio,
non è vero.
Sì, senti, sono ripartiti in auto con mio padre per raggiungere il nostro medico curante a Caneva. La legislazione internazionale riconosce la Repubblica e pone fuori giurisdizione i carabinieri. Gli agenti mi hanno inseguito, ma viaggiavo a 50 all'ora. Questa e non ho voluto saperne di andare in caserma. Non pago da 2 anni IMU, ICI, TASI per l'abitazione che possiedo a Sacile. I cittadini devono sapere, siamo in un'altra repubblica e non dobbiamo nulla allo Stato italiano.
Questo è matto, ragazzi.
È stato multato? Non possono farlo. Ho rifiutato di esibire i documenti ai carabinieri di Caneva. Non sono autorizzati a esercitare poteri nei territori della Repubblica Veneta. Allora, cari ascoltatori della Zanzara, popolo della radio, noi avevamo ieri il telefono, quando Parenzo era a Padova, anzi a Trento, avevamo il numero di telefono di questo signor Moscatello. Sentite cosa è venuto fuori.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Sono la puntata dell'Arma, buonasera dottore. Volevamo avere una ricostruzione dei fatti che l'hanno vista protagonista.
Io non sono dottore comunque, sono...
Ah, mi scusi, no, perché mi avevano lasciato, avevano lasciato i colleghi questo appunto sul tavolo. Le passo un attimo il collega, l'appuntato Crulani.
Sì, sono l'appuntato Gulani dal comando dei carabinieri di Pordenone, buonasera.
Ah, di Pordenone, salve.
Volevo parlare con il dottor Moscatello.
No, Moscatello non è dottore, tanto neanche lui. Comunque,
noi chiamiamo tutti dottore, per rispetto.
Il rispetto non deriva certo da una posizione del genere, quindi non si preoccupi. Comunque... io sono il presidente del Movimento di Liberazione Nazionale, sono Sergio Bortotto, anche presidente del governo veneto.
Ma io non so di cosa sta parlando.
Lo so, io dovrei sapere di cosa sta parlando lei, scusi.
Non ho capito bene, qui è l'appuntato, le ho detto, comando di Pordenone. Ho ricevuto un appunto, abbia più rispetto nei confronti delle autorità costituite.
Non è un'autorità costituita, tanto per cominciare.
Beh, sono d'accordo?
È un'autorità.
Io sono l'appuntato Cugo, scusi.
Non importa, ho capito, ma non importa, è un'autorità d'occupazione, lei rappresenta uno Stato che occupa la mia patria, capisce?
Scusi, ma io non so di cosa sta
parlando. Non so, si informi allora, il diritto internazionale prevale.
Io sono un carabiniere della Repubblica, della Repubblica, chiaro?
Allora si informi e legga le leggi. D'accordo?
Io sono il carabiniere. Un attimo, che le passo il mio superiore. Un attimo, che le passo il mio superiore.
Ora andiamo avanti così.
Pronto?
Sì, mi dica, prego.
Allora, mi hanno segnalato un fatto gravissimo di insubordinazione. Cosa succede esattamente? Scusi, qui è il comando dell'arma dei carabinieri dello Stato italiano. Sì. Buonasera.
Sì, del comando dei carabinieri.
Dello Stato della Repubblica Italiana.
Della Repubblica Italiana, ecco, allora, quindi con cosa volete avere a che fare con noi? Io sono presidente del governo veneto provvisorio, mi dica.
No, calma, perché...
Io mi relaziono col suo governo, non con lei, ha capito?
No, io sono un funzionario dello Stato!
Non so cosa dirle, si viene a calmata.
Lei è un cittadino della Repubblica...
No, questo non è vero, non diciamo stronzate, ha capito? Io sono un cittadino veneto.
Della Repubblica Italiana!
Nessuno mi può imporre una cittadinanza che non mi appartiene, ha capito?
Senta, scusi, calmiamoci. Perché
chi parlo?
Siamo costretti.
Chi parlo?
Sono il comandante dell'arma.
Il comandante dell'arma di
Udine.
Udine, di Udine, ok. Già ci siamo, già cominciamo a capirci. Siamo ancora in territorio veneto, quindi.
No, siamo in territorio italiano.
No, 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 questo lo dice lei, qua siamo in territorio veneto.
Allora, senta, io non ho tempo.
Qua siete voi che mi avete chiamato, sono io che non ho tempo da parlare.
Allora, io, noi abbiamo, il mio collega e superiore mi ha attestato, mi ha spiegato della situazione gravissima, per cui lei non può rispondere alle domande che il collega le ha posto.
Ecco perché bisogna rispondere alle domande a voi, dobbiamo rispondere, ma mi faccia il piacere, vada in Italia,
Italiana.
Non resti nella Repubblica Veneta. Ha capito? E non si permetta mai più di chiamarmi in questo modo qua. Ha capito? Abbia più rispetto del territorio che sta e del suolo che sta calpestando. Questa non è Italia, la legge la diciamo noi, non voi.
Basta,
è una volta per tutte, ha capito?
Le passo in generale.
Non mi interessa.
Però ha fegato sto ragazzo, sto personaggio è matto che ce ne sono pochi così in giro. È matto che ce ne sono pochi.
Però devo dire, però, la verità, di fronte ai carabinieri ha tenuto il punto.
Chiamalo un attimo adesso, che devo dirgli una cosetta in più. Chiamalo un attimo. Bortotto.
Carabinieri italiani, poi ha scritto il giorno stesso, carabinieri italiani minacciano e offendono al telefono, ha scritto sul giornale della Venezia, organo di informazione ufficiale del movimento di liberazione del Veneto.
Ma quale liberazione del Veneto, dai, basta, su, dai.
Allora ragazzi, dove andiamo? Alessandro da Venezia, vai.
Pronto? Ciao Cruciani, ciao Colenzo.
Dimmi.
Ciao.
Ma chi è
ciao.
Sotto che parla? Chi è?
Una ragazza?
La mia bellissima fidanzata.
Passamela un attimo.
La foto di te, ancora ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao, come ti chiami? Ciao. Come ti chiami?
Lei si chiama?
Mi chiamo Evelyn.
Come si chiama? Non ho capito.
Evelyn.
Che cazzo di nome è Evelyn? Non sei italiana? Ma sei italiana?
Veneta,
che sei?
È veneta, si sente dall'accento, dai.
Evelyn.
Evelyn,
ma chi è che ti ha chiamato Evelyn?
Ma perché? Che male
no,
c'è?
Una specie di esterofilia sui nomi. Che cos'è? Uno si chiama Evelina al massimo, come la signora Cristina.
Vabbè, ma è dolcissima, vai tranquillo.
È dolcissima, che me frega a me se è dolcissima? Cioè. Madonna, dolce, dolcissima.
Sì, ma
che cos'è dolcissima? Che è un dessert? Che cos'è? È dolcissima. Vabbè, ma anche in che dimostra la sua dolcezza, la signora Evelyn?
Beh, la dolcezza sarà nel comportamento, nell'atteggiamento, nell'attitudine, nel rispetto, nel parlare, nell'ascoltare.
Cioè, perché tu pensi che ti rispetta?
Beh.
Tu pensi che ti rispetta, ma quanti figli hai?
Beh, il rispetto è una cosa trasparente.
Ma
che
quello ti riempie di corna, sicuramente, ti riempie di corna.
Ma perché gli dici così?
No, non credo.
Passami Evelyn, attimo, passami.
Guardi negli occhi una donna la scambi un po'.
Evelyn.
Voglio parlare con te.
Passami Evelyn un attimo, è più interessante.
Pronto.
Evelyn, ma Alessandro com'è? Bravo oppure ti cornifica a mille? Com'è?
No, lo uccido. No.
Ah, lo uccidi? Ma che rapporto vecchio che avete, mamma mia, lo uccido. Quello che dice non mi tradisce, quell'altro che dice lo uccide. Vivete di più, traditevi, cornificatevi, ditevelo, raccontatevelo. Non reprimete gli istinti, non tenete gli istinti bassi, non li tenete bassi gli istinti. Scusa Alessandro, ma togli questo cazzo di viva voce che mi fai arrabbiare adesso. Dai, su, che c'è il viva voce? Me ne sono
per parlare insieme con la donna, no? Vabbè,
ho capito, gli passa il telefono, scopriremo qualche altra. Dammi il numero di telefono, così la chiamo io.
Eccomi qua, pronto.
Oh, ma come stai, col telefono o col viva voce?
No, al telefono ora, sì.
Allora, non ti tradisce,
No, non mi tradisce.
Non ti tradisce?
Spero di no, vabbè, cioè se mi tradirà...
Ma ascoltate la zanzara insieme,
Ascoltate la zanzara anch'io.
Ascoltate la zanzara insieme,
Spesso sì, li ascoltiamo. Sì.
Aspetta,
lasciali vivere questa storia.
Fermatevi un secondo,
insieme.
Voglio capire perché mi hai chiamato Alessandro. Non credo di presentarmi Evelina, anche se potrebbe essere una buona conoscenza. Fermo là, fermo.
Sì, ma che palle però, e prima il traffico, e poi la borsa, e poi la pubblicità, e poi il telegiornale, oh, ma noi volevamo sentire la zanzara, mica ste cazzate.
La zanzara. Get your motor
running. Come dice il mio amico Tonino, c'è chi gli piace la torta pasqualina e c'è chi gli piace prenderselo nel culo. 100.000 o 200.000, non conta Cruciani. Io preferisco la torta pasqualina. E tu?
Allora, eravamo con Alessandro, Alessandro e com'è che si chiama? Evelyn. Alessandro, perché hai chiamato?
Non te lo ricordi, guarda. Allora, stavo buttando su radicchio con le cotolette, vedo molto bene. Dì il nome che si dimiera.
Non ho capito, scusa, aspetta, parla bene, che non ti capisco. Dai, Alessandro, togli il viva voce, togli il viva voce.
Viva voce.
Dai, su.
Evelyn. Evelina, dai, Evelina, mettiamola così.
Va bene, dimmi.
Allora, no, due cose. Intanto una cosa che hai detto te prima, perché era interessante, cioè se io devo salvare il cane è un uomo,
sì.
Però se l'uomo è Renzi, tu lo salvi?
Beh sì, dai.
Sempre
salvare l'uomo, sempre salvare l'uomo. Se devo scegliere...
Sì, e dopo sarei io che l'ho scontato, che ho la fidanzata, scusami.
Ma no, ma è chiaro.
Sempre
ma
salvare l'uomo. Allora, tra il cane e Mengele...
Vabbè, ma qui si può decidere, dipende il cane, Parenzo dice il cane.
Ti do io la risposta. Io intanto ho paura di entrare dentro un
ma sai perché salvo Mengele? Sai perché salvo Mengele?
Perché
mi interessa ovviamente poi lo tengo prigioniero.
Me,
mi interessa sapere cosa c'è nel cervello di Mengele.
Nulla,
assolutamente.
No, ma ho capito, però mi interessa di più analizzare.
Siamo a questo punto.
Vabbè, allora?
Non c'era tutta questa variante. Si parlava di uomo bestia.
Vabbè,
l'uomo
allora...
è stata una bestia nelle epoche. Tu hai detto, la Pasqua adesso ha un significato un po' più basso di una volta. La Pasqua arrivava una volta dopo 40 giorni di digiuno, preghiere.
Vabbè, dunque?
Dunque adesso c'è una ormai un'alimentazione sfrenata quotidiana,
sì,
per tutti,
sì.
Apri un frigo, cade la roba e non c'è più neanche il significato. Quindi non mi fermerei lì all'agnello, al non agnello. Mi fermerei a questa cultura che sta svanendo. Tutto
ma chi
qui,
se ne frega, Alessandro? Ma che ce ne frega?
No.
Ma che ce ne frega?
Della...
Ma non ce ne frega niente della cultura che svanisce. È più interessante la tua fidanzata, che ha una voce bellissima. Dai, ciao Alessandro, ciao.
Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di
vino.
Di
zitto.
Se noi diciamo
mancava.
Elo, voi rispondete im. Elo.
Im.
Elo.
Im. Mai al mondo verrà la fine.
Zitto. Prego. Grande ritorno qui alla Zanzara. Grandissimo ritorno del mio amico Divino Otelma. Buonasera Divino.
Vi salutiamo e benediciamo da Saint Vincent, amatissimi figli. Siamo al lavoro come sempre,
sì.
Molto compiaciuti anche per lo straordinario risultato di ascolto della puntata di martedì scorso.
Di che cosa? 5, di che cosa?
Il Grand Hotel Chiambrelli.
Beh, non è andata molto bene la puntata, però
no,
sembra.
No, secondo i dati Auditel che a noi sono stati trasmessi, che sono
sì.
gli stessi che la redazione ha analizzato, in realtà
sì.
è andata molto bene perché si trattava di seconda serata,
sì.
In particolare sono andati molto bene, come peraltro avevamo vaticinato, i 10 minuti dove c'eravamo noi.
Ah,
cioè,
ho capito perfettamente.
Gli ultimi 10
gente...
minuti,
ama il circo,
che più o meno era attorno all'una di notte.
Sì, cioè sì, tu stai dicendo, scusi, lei sta dicendo, Divino, che quando lei era presente davanti ai teleschermi di Canale 5 c'è stato un picco di ascolto.
La gente
esatto,
ama i matti,
esatto, l'Auditel ha testato, ha testimoniato, l'ho
sì,
visto,
sì.
Poi, tra l'altro è proprio la redazione che ci ha mandato,
certo, non c'è dubbio,
la
non c'è
nostra richiesta, non c'è noi dubbio. Li analizziamo sempre,
sì,
e
analizza.
Il picco c'è stato lì, e in un'altra sempre. Occasione sono stati due i picchi,
il picco
uno
testa, sì.
C'è stato detto, sì. Perché quello a noi non interessava, quindi ce l'hanno detto loro, quello della Lecciso,
la signora Lecciso, sì, ma invece l'altro,
esatto. Certo.
E l'altro con lei,
l'altro nostro naturalmente, ma questo sì. Lo si dava per
era prevedibile, no,
suo,
era prevedibile,
dal che
noi in effetti ritorneremo martedì anche nella seconda puntata.
Allora, il divino sarà presente alla seconda
a distruggere
puntata
definitivamente tutto
del programma di Chiamberetti. Allora, caro divino, dopo l'ascesa in campo della signora Meloni, è urgente che lei, con i suoi poteri assolutamente
finire,
noti, sì. Ci faccia sapere come andranno a finire le elezioni a Roma. Allora, la Meloni ha qualche possibilità, prima domanda molto seria, ha qualche possibilità di diventare sindaco, sì o no?
Noi abbiamo monitorato per alcuni anni,
sì,
il destino di Giorgia Meloni, l'abbiamo
sicuramente
incontrata nel nostro programma Un giorno da pecora,
sì,
più
lo
e
sappiamo.
Più volte,
sì.
Come anche abbiamo incontrato Bertolaso, Marchetti,
Marchini,
eccetera,
sì, Marchetti è il portiere della Lazio, sì.
Non sa niente dai, come sono.
Quel candidato che sta lì,
Marchini, sì, Marchini, sì.
Marchini, non sa niente, sì. Come
comunque
al solito,
tutti e tre, cioè, in particolare Bertolaso, quando
sì.
È stato posto il quesito, abbiamo detto che stava sprecando il suo tempo,
sì.
Perché non vi era la ben minima possibilità che lui diventasse sindaco di Roma.
Pazzesco,
quindi era inutile presentarsi alle primarie.
Dunque, diciamo, Bertolaso, scusami,
adesso.
Divino, Bertolaso, dunque, non ha nessuna possibilità.
Ma non lo dice lui, lo dicono tutti.
Abbiamo
ora
detto fatale, lui ne ha preso atto, l'ha presa anche in modo spiritoso.
No, vabbè, ma oggi voglio capire.
Francamente, pensiamo che lui sia consapevole di questo, che lui semplicemente si stia prestando ad un gioco più grande di lui per fare un favore al suo,
ma lo dicono
come
tutti,
dire, committente
Berlusconi. Ma la Meloni ha possibilità?
Ma ci voleva lui.
Ma la Meloni ha possibilità o no? Sia stringato, divino, so che lei può essere stringato.
Bertolaso non ha nessuna possibilità.
Meloni,
tra i due, fra Giorgia Meloni e Bertolaso,
sì?
Indubbiamente Giorgia Meloni ha maggiori possibilità.
Vabbè, ma può diventare sindaco o no, secondo il divino?
Beh, sentiamo.
Se Giorgia Meloni, se
non dirà mai, sì,
sarà contrapposta ad un candidato...
Senti. Sì. Ecco.
Di sinistra,
non sa che cazzo dire, dai.
Quindi un candidato qualsiasi, purché se raccordasse
sa niente,
a Puffo e alla sua corte di nani e ballerine,
non sa niente.
Vince Giorgia Meloni, su questo non vi è dubbio.
Non ho capito.
Se è contrapposta a qualsiasi candidato,
ma chi vince? Lei non deve fare il cazzo di vaticino.
Daci,
cosa
daci,
dice?
Daci,
vince o non vince? Scimunito con i serpenti in testa. Basta prendere in giro la gente.
E
qui se verrà contrapposto, ma chi è? Andrea di Robilond? Ma chi è? Galli della Loggia? Ma chi sei? Se viene contrapposto a uno del PD, Bertolaso, ha chiesto chi vince, fai sto cazzo di vaticinio, vince o no la Meloni, sì o no, gli uccelli cosa dicono?
Stai zitto un attimo,
mamma mia ragazzi,
scusami, è divino, io voglio capire chi vince a Roma secondo te, chi vince a Roma?
Chi vince? Silenzio,
Tommaso.
Quando ha vinto?
Quando saranno chiusi i discorsi
sui candidati, sarà proclamato il risultato, noi diremo chi ha vinto.
Posso solo dire chi non lo sarà. E abbiamo già fatto un lavoro notevole,
e ci voleva lui.
Abbiamo già escluso, per esempio,
e ci voleva lui.
Giacchetti naturalmente è stato escluso subito, quando abbiamo incontrato Giacchetti, e dopo aver esaminato attentamente la situazione,
vabbè,
gli abbiamo detto: stai perdendo il tuo tempo, Giacchetti.
Sta perdendo tempo.
Ah, infatti si è candidato, però ha seguito
finanze,
giustamente i consigli del matto.
Vabbè. Scusa, divino.
No, no, ma la domanda è chiara.
Ma chi vince o no?
Chi vince?
Chi
vince?
Prima quel tizio, insomma, di contorno, quell'imprenditore, anche quello
Marchini, ma si chiama Marchini,
non sa niente.
Restano fra quelli conosciuti ad oggi, perché se poi domani ne esce fuori qualcun altro...
Sì, la Meloni e la Raggi, la Meloni e la Raggi.
Ecco, il discorso ormai è tutto ridotto a quello, perché il resto è contorno. Anche Astoraci abbiamo detto la stessa cosa.
Vabbè, Astoraci non ne so. Tra Meloni e la Raggi, chi vince tra Meloni e la Raggi?
lo scioglieremo questo busillis quando dopo avremo la certezza che non vi siano altri candidati, perché non è affatto detto che non ve ne sia.
Vabbè, non lo sai, non sai fare. Aspettiamo, aspettiamo. Senti, ma la Meloni avrà un figlio maschio o femmina?
Ma questo francamente,
se è divino o non sei divino, se no uno non è divino.
Sì, ma queste ci sono domande che hanno un senso, ma poi non è, bisogna ovviamente.
Ma
che,
le domande non hanno senso.
Perché dovremmo noi
spreccare
le
domande precise, certo, ma perché dovresti chiedere cose così?
Degli apparecchi, se la Meloni, come probabilmente avrà già fatto, vuol sapere di che sesso è.
Però voglio capire una. Allora, un'altra domanda, un'altra domanda è questa: Salvini diventerà il leader del centrodestra, sì o no?
Aspetta, vediamo.
Noi siamo sempre stati molto ottimisti sul destino di Matteo Salvini.
E questo non vuol dire nulla.
E non è che lo diventerà. Lui è già il leader del centrodestra.
Ah, è già. Cioè, cosa ha detto di nuovo? Così, spiegami tu.
Certo, è chiaro che lui è il leader del centrodestra. È l'equivalente di Marine Le Pen.
Ma quello lo sapevamo.
E ci voleva lui. Guarda che da dargli una testata in faccia, però, se uno dice così.
Aspetta.
Ha un avvenire.
Ma lei si rende conto di come sta perculando la gente?
Contro Salvini non ce l'ha, quindi la Meloni, che è una persona intelligente, tra l'altro era stata la leader di una associazione dove siamo stati.
Ma
anche
dice
noi,
tutte cose stranote, ma quindi tutte robe leggiucchiate sui giornali messe insieme. Ma ti rendi conto?
Giorgia Meloni, non abbiamo capito cosa ha detto lo sgoglio.
Ma non abbiamo capito cosa. Hai messo insieme stronzate e hai letto due cose sui giornali.
Tu non sai nulla, non sai nulla di economia.
Ma leggili bene almeno i giornali del giorno prima, manco di oggi, del giorno prima.
Napoleone con un pollo, prendi il campo, lo confondi con Alessandro Magno, capisci? Ma che è inutile perdere tempo.
Guarda,
con un
anche il telefono che non funziona, ma che disastro
sostanza.
Di uomo,
il
che
tuo
disastro.
Cerebro è vuoto,
il
tuo
cerebro, il cerebro.
L'Italia lo sa, quando
l'Italia lo sa.
La reazione è semplicemente chi è?
Che
è questo che la gente
quando uno dice Otelma tira l'acqua invece del bagno, quello quando uno dice Otelma
tu non esisti, se tu sei lì è semplicemente perché evidentemente c'è una ragione, ma non è la tua intelligenza che non è mai esistita,
non è
quella, non è la tua cultura che tu non hai,
le analisi,
tu non sei nulla. E poi addirittura vuoi e raffrontarti con noi, ma
con
tu
noi chi?
Di testa.
Con uno che non legge neanche i giornali, mette insieme informazioni raccogliticce. Questo gira con i serpenti in testa, gli anelli, e la vita sbagliata è la mia. E pensa di fare vaticini, e la vita sbagliata è la mia.
Ciao, Divino.
Tirando le somme,
aspetta, Divino, dobbiamo chiudere.
Fai tirare le somme perché è importante.
No, dobbiamo chiudere.
Ci sarebbero cose ben più interessanti da affrontare, come l'immigrazione.
Ma dobbiamo chiudere, Divino. Un attimo, Donato da Bari. Donato, ciao Divino, ciao. Donato da Bari, vai, Donato.
Sì, ciao, buonasera.
Dimmi.
Dimmi. Io sono un macellaio. E lo faccio per mestiere, per passione.
Cosa fai?
Il macellaio, e lo faccio anche per...
Allora, caro macellaio, rimandiamo la tua telefonata domani, perché sono molto interessato a capire come affronti l'uccisione degli animali, se li ammazzi, se non li ammazzi, se li ammazzi direttamente, se te li portano già morti. Domani 18:30, ciao.
Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.